Il racconto di Odisseo, l'incontro con le anime dei defunti. Da Odissea, libro undicesimo, versi 23-50, 98-137, 155-224, 386-434, 473-491. Per un anno Odisseo e i compagni dimenticano il ritorno. Quando in loro riaffiora il desiderio della patria, Odisseo chiede a Circe di lasciarli ripartire. La dea non ha nulla in contrario, ma mette in guardia l'eroe. Prima di tornare a Itaca, dovrà recarsi nella casa di Ade e Persefone, nel regno dei morti, per consultare l'anima dell'indovino Tiresia. Odisseo e i compagni, con il dolore nel cuore, si mettono in viaggio e la nave, spinta da un vento propizio mandato da Circe, in un giorno arriva ai confini dell'oceano. Il fiume che circonda il mondo conosciuto, dove si trova l'accesso agli inferi. Là, Perimede e Euriloco, le vittime presero e le tennero ferme. E io, sguainata la spada affilata da lungo il fianco, scavai una fossa della misura di un cubito da un lato e dall'altro. Intorno ad essa libagioni versai per tutti i morti, la prima di latte e miele, poi di dolce vino, la terza di acqua, e sopra spargevo bianca farina. Intensa supplica rivolsi alle teste senza forza dei morti. Giunto ad Itaca, una vacca sterile, la migliore, avrei immolato per loro nella mia casa e colmato una pira di splendide offerte, e per Tiresia, per lui solo, a parte, avrei sacrificato un montone tutto nero che tra le nostre greggi si distinguesse. Poi che con voti e preghiere li ebbi pregati, le stirpi dei morti, presi allora le bestie e ad esse il collo recisi sopra la fossa. Nero il sangue scorreva, e si affollarono venendo giù dall'erebo le anime dei morti defunti. Giovani spose e ragazzi e vecchi che molto avevano sofferto, e delicate vergini nell'animo afflitte da recente dolore, e molti che il colpo avevano subito di bronze e lance, uomini uccisi in battaglia con le armi sporche di sangue. Erano molti ad arrivare intorno alla fossa, di qua e di là, con grida sovrumane. Da verde paura io fui preso. Allora io sollecitai i compagni e ordinai che le bestie che erano a terra, sgozzate da bronzo crudele, scuoiassero e bruciassero e che pregassero gli dei, Ade potente e la terribile Persefone. Io, tratta la spada affilata da lungo il fianco, rimasi lì e non permisi che le teste senza forza dei morti al sangue si accostassero prima di interrogare Tiresia. Tra le anime che si affollano intorno alla fossa c'è anche quella della madre Anticlea, che era ancora viva quando l'eroe partì da Troia. Vedendola, Odisseo scoppia in lacrime, ma non le permette comunque di avvicinarsi al sangue. Finalmente si fa avanti l'anima di Tiresia e Odisseo può riporre la spada. E quello, poiché ebbe bevuto il nero sangue, allora mi rivolse il discorso, il valente indovino. Il ritorno cerchi chi ha la dolcezza del miele, insigne Ulisse, ma un dio te lo renderà difficile. Io non credo che tu possa sfuggire a Ennosigeo, che si è messo rabbia in cuore, adirato con te, che gli accecasti il suo caro figlio. Ma anche così, pur soffrendo dolori, potrete arrivare, se vorrai trattenere l'animo tuo e dei tuoi compagni. Quando la tua ben costruita nave accosterai all'isola del Tridente, sfuggito al mare colore del vino, troverete lì a pascolare le vacche e le pingui greggi del sole, che ogni cosa vede dall'alto e ogni cosa ascolta, se tu le lasci illese e il tuo pensiero sarà rivolto al ritorno, ancora ad Itaca, pur soffrendo dolori potrete arrivare. Se invece farai loro del male, allora ne desumo la tua rovina, per la nave e per i compagni. E tu, seppure tu sfugga, tardi e male tornerai dopo aver perduto tutti i compagni su nave straniera. E in casa troverai cose dolorose, uomini tracotanti che ti divorano le sostanze e aspirano alla tua sposa pari a una dea e le offrono i doni. Ma certo di quelli tu, tornato, punirai l'insolenza. Poi, quando i pretendenti nella tua casa avrai ucciso o con l'inganno o a viso aperto con acuto bronzo, allora va via, prendendo un ben connesso remo finché tu non arrivi da uomini che non conoscono il mare, né mangiano cibo mischiato con sale e nemmeno conoscono navi dalle gote miniate, né ben connessi remi che sono ali alle navi. Un segnale ti dirò ben perspicuo, che non può sfuggirti. Quando, incontrandoti, un altro viandante ti dica che sulla splendida tua spalla tu porti un ventilabro, ebbene, Proprio allora, piantato a terra il ben connesso remo e fatti i rituali sacrifici a Posidone sovrano, un ariete e un toro e un verro che monta le scrofe torna a casa e compi sacre ecatombi agli dei immortali che abitano l'ampio cielo, a tutti in giusto ordine. E la morte a te stesso dal mare verrà, assai dolce, che ti toglierà la vita vinto da splendida vecchiaia, e le genti intorno avranno prosperità. Queste sono le cose vere che io a te rivelo. Mentre l'indovino torna nella casa di Ade, l'anima di Anticlea si accosta al sangue. Subito riconosce il figlio e gli rivolge la parola. Figlio mio, come sei venuto giù nella tenebra caliginosa, se sei ancora vivo? Difficile è per i vivi vedere questi luoghi. In mezzo si frappongono grandi fiumi e terribili correnti. Prima di tutto l'oceano, che non è possibile attraversare a chi va a piedi o anche con una nave, se non è ben fatta. O forse ora qui arrivi da Troia e vai ancora vagando nel mare da lungo tempo con una nave e i compagni. E non sei ancora stato ad Itaca e non hai rivisto nella tua casa la moglie. Così disse, e allora io rispondendo le rivolsi il discorso. Madre mia, necessità mi ha portato giù nell'Ade per chiedere responso all'anima del tebano Tiresia. Io non sono ancora giunto vicino alla terra Achea, né ancora ho messo piede sulla nostra terra, ma sempre, con dolore, vado ramingo, fin da quando ho seguito il divino Agamennone verso Ilio dai bei cavalli per combattere contro i troiani. Ma su, questo ora dimmi e parlami con esatto discorso. Quale destino di morte crudele ti vinse? Fu lunga malattia, oppure Artemide saettatrice arrivò e ti uccise con le sue frecce pietose? E dimmi di mio padre e del figlio che io ho lasciato, se ancora essi hanno il mio privilegio regale o se ormai qualcun altro lo tiene e dicono che io mai più non ritorno. E della mia legittima sposa, dimmi il volere e l'intendimento, se è ancora col figlio e tutto custodisce perché tutto resti intatto o se già l'ha sposata chi fra gli Achei sia il migliore di tutti. Così dissi, e subito lei rispose, la venerabile madre. No, certo, lei rimane con animo fermo nella tua casa, e a lei sempre nel dolore si consumano le notti e i giorni, tutti, e tutti nel pianto. E il tuo bel privilegio di re non l'ha ancora nessuno. Senza liti, Telemaco è presente nelle riserve, a parte ai giusti conviti, di cui è norma che goda chi amministra giustizia. Tutti lo vogliono presente. Il padre tuo è sempre lì, nel suo campo, non viene mai in città. Non ha un letto, non supporto di legno o coltri o cuscini lucenti. D'inverno dorme dove dormono i servi, in casa, nella cenere, vicino al fuoco, e ha indosso misere vesti. Poi, quando viene l'estate e il rigoglioso autunno, allora ogni posto è buono lungo il pendio del campo lavorato a vigna. Il suo letto sono i mucchi per terra di foglie cadute. Qui giace, afflitto, e nel cuore accresce la sua pena perché piange il tuo destino luttuoso e in più gravosa vecchiaia lo ha raggiunto. Così anch'io sono perita e il mio destino compii. No, non in casa la saettatrice dalla buona mira con le sue pietose frecce mi ha raggiunta e uccisa, né lunga malattia mi ha colpita che con odiosa consunzione, come avviene, mi abbia dalle membra strappato la vita. Ma fu lo struggente rimpianto e la tua saggezza, mio Ulisse splendente, e la bontà del tuo cuore che mi tolse la vita, dolce come il miele. Così disse, e io, esitando nell'animo, volevo prendere fra le braccia l'anima di mia madre defunta. Tre volte mi slanciai, e l'animo mio mi spingeva a prenderla. Tre volte, simile a ombra o a sogno, dalle braccia mi volò via. E a me, ancor più nel cuore, nasceva acuta pena. E a lei parlando dissi alate parole. Madre mia, perché non mi aspetti che ti voglio abbracciare e così anche nell'Ade gettate intorno al collo le braccia poterci saziare ambedue di gelido pianto? O forse questo è un simulacro che la nobile Persefone mi ha fatto giungere perché ancora di più io soffra e pianga? Così dissi e subito mi rispose la venerabile madre. Ahimè, figlio mio, tu, il più sventurato fra tutti gli uomini, per nulla ti inganna Persefone, figlia di Zeus. Ma questa è la legge per i mortali quando uno muore. I nervi non reggono più insieme le carni e le ossa, e il forte vigore del fuoco ardente ogni cosa soggioga, non appena la vita abbandoni le bianche ossa, e l'anima vola via, e pari a sogno senza meta volteggia. Su, al più presto, impulso tu abbi verso la luce, e queste cose tu tutte apprendile perché poi in futuro le dica a tua moglie. Si avvicinano le anime di donne, mogli e figlie d'eroi, che una per volta bevono il sangue del sacrificio e parlano con Odisseo. È il catalogo delle eroine in cui vengono citate tra le altre Alcmena, Epicasta, Leda, Fedra, Arianna. Poi sopraggiunge l'anima del glorioso Agamennone. Sopraggiunse. L'anima afflitta dell'atride Agamennone, e intorno si affollavano le altre, di quanti con lui, nella casa di Egisto, morirono e compirono il loro destino. Subito egli mi riconobbe, appena con i suoi occhi mi vide, e piangeva con alti gemiti e versava florido pianto e tendeva le braccia verso di me desiderando toccarmi. Ma non aveva più la salda forza né più il vigore, quale invece era prima nelle sue agili membra. E io vedendolo piansi e ne ebbi pietà nel mio cuore e a lui rivolgendomi gli dissi alate parole. O Atride molto glorioso, Agamennone sovrano di genti, quale destino di morte dolorosa ti ha soggiogato? Forse sulle tue navi ti abbatté Posidone dopo aver suscitato furia terribile di venti maligni? Oppure sulla terra uomini ostili ti uccisero mentre predavi buoi e belle greggi di pecore o mentre combattevi per far tua una città e le sue donne? Così dissi, ed egli subito così mi rispose. Laerziade, prole di Zeus, Ulisse dalle molte astuzie. Né Posidone mi abbatté sulle mie navi dopo aver suscitato furia terribile di venti maligni, né sulla terra uomini ostili mi tolsero la vita. Fu Egisto che mi ordì il destino di morte e mi uccise con la funesta mia moglie. Mi invitò nella sua casa, mi offrì il pranzo e come si ammazza un bue alla greppia, così io morii di molto miserevole morte e intorno gli altri compagni venivano uccisi uno dopo l'altro come porci dalle candide zanne in casa di un uomo ricco e molto potente, per nozze o banchetto o splendido convito. Tu già fosti presente alla strage di molti uomini, uccisi in scontri a due o nella mischia violenta, ma più ancora avresti nell'animo provato dolore tali cose vedendo, come noi per la sala intorno al cratere e alle mense imbandite giacevamo distesi. E di sangue tutto il suolo fumava. La cosa più pietosa fu la voce che io udii della figlia di Priamo, Cassandra, che lei, Clitennestra, macchinatrice di inganni, su di me trucidò, e io alzai le braccia, ma a terra mi ricaddero, morendo, intorno alla sua spada. E quella faccia di cagna si allontanò, e a me, che mi avviavo all'Ade, ebbe il coraggio di non chiudermi gli occhi con le mani e serrarmi la bocca. È pur vero, non c'è altra cosa più atroce e più ripugnante di una donna che tali crimini si proponga nell'animo. Quale fu anche l'indegno misfatto che costei macchinò, preparando l'assassinio del suo sposo legittimo. Eppure, io pensavo che i miei figli e i miei servi il mio arrivo a casa con gioia avrebbero accolto. Ma quella donna dai crudeli intendimenti versò ignominia su di sé e sulle donne in futuro, anche su qualcuna che ve ne sia dotata di onesto sentire. Giungono Patroclo, Aiace, Antiloco e Achille, che si rivolge a Odisseo. Laerziade, prole di Zeus, Ulisse dalle molte astuzie, sciagurato, quale impresa ancora più grande concepirai nella tua mente? Come osasti scendere all'Ade dove abitano i morti privi di conoscenza, ombre di uomini senza più forza? Così disse, e io di rincontro così gli risposi. O Achille, figlio di Peleo, di gran lunga il migliore degli Achei, venni per consultare Tiresia se qualche consiglio mi desse, come potessi giungere a Itaca rocciosa. Non sono ancora arrivato alla terra Achea, né ancora ho messo piede sulla nostra terra, ma sempre ho malanni. Di te, Achille, nessuno in passato fu più felice, né lo sarà in futuro. Prima, quando eri vivo, noi argivi ti onoravamo come fossi un dio, e ora che sei qui potentemente signoreggi sui morti. Perciò non ti affliggere, Achille, di essere morto. Così dissi, ed egli subito di rincontro rispose. Non consolarmi riguardo alla morte, glorioso Ulisse. Vorrei essere un lavorante di campi e dipendere da un altro, da un diseredato che non abbia molti beni per vivere, piuttosto che essere il re di tutti i morti defunti.